Siamo arrivati alla Parashah di Devarim, siamo per leggere il quinto e ultimo libro della Torah, il libro di Deuteronomio, ovvero in ebraico Devarim. Questo libro è particolarmente diverso dai quattro precedenti, come dice il Talmud, che questo libro viene chiamato Mishneh Torah, ovvero la ripetizione della Torah. Infatti il quinto e ultimo libro della Torah, il libro di Devarim, riassume tutti i quattro libri precedenti ed è più un riepilogo che non altro. Ma la particolarità più sentita di questo quinto libro è il rimprovero che Moshe Rabbeinu fa al popolo prima di lasciare questo mondo. Praticamente questo ultimo libro della Torah, il libro di Devarim, è una raccolta di critiche e di ammonizioni che Moshe Rabbeinu fa al popolo prima di lasciare andare questo mondo. Infatti, questo libro sarà pieno di rimproveri, di critiche, e spesso queste critiche non sono scritte in maniera molto esplicita nei versi della parasha di questa settimana, ma le critiche sono scritte fra le righe. E Moshe Rabbeinu, per evitare di umiliare il popolo, lui lo critica in maniera molto astuta, come vedremo tra poco. Ma oltre alla tipologia della critica, che è molto astuta, anche il momento che Moshe Rabbeinu decide di criticare il popolo è il momento in cui il popolo sta per separarsi da Moshe. Moshe ormai si trova al 40° anno del tragitto nel deserto. Moshe sa che tra poco dovrà lasciare il popolo e il popolo dovrà continuare il suo percorso con il suo successore, con il suo alunno prediletto Yehoshua bin Nun. Prima di andarsene, Moshe Rabbeinu dice: sentite cari, io tra poco me ne vado via, però vorrei dirvi delle cose, vorrei rimproverarvi un attimo, vorrei riprendervi per gli errori che avete fatto, e voi avete fatto questo, quell'altro, quest'altro, quell'altro, tutto in maniera molto astuta e molto molto pulita, per evitare di creare dei scombussolamenti, degli squilibri, delle offese nel sangue del popolo. E qui noi vedremo di approfondire questo parasha e vedremo di capire un attimo tante cose. Io considero questa parasha un ottimo strumento per imparare come vivere con le persone, per imparare come relazionarsi con una coniuge o con un coniuge, per imparare come relazionarsi con i propri figli, familiari, studenti. Vediamo da Moshe Rabbeinu tante cose di come lui si è comportato col popolo. Tanto per iniziare una cosa, Moshe Rabbeinu dice i rimproveri in maniera molto allusiva, senza dire avete fatto questo errore, avete fatto quest'altro errore, tutto in maniera allusiva. Moshe Rabbeinu dice: vi ricordate quando ci siamo trovati davanti al mare e quando sono morti gli egiziani, come vi siete comportati? Ovviamente il popolo capisce l'errore che aveva fatto quando si trovava davanti al mare, e il popolo ha avuto paura di buttarsi nel mare. Allora Moshe Rabbeinu non dice: avete vi ricordate il peccato che non vi siete buttati nel mare? No. Vi ricordate quando ci trovavamo davanti al mare e il mare non voleva aprirsi? Tutto così in maniera molto allusiva, molto informale, molto soft. Cosa ci insegna questo comportamento di Moshe? Una persona che vuole criticare qualcuno per un comportamento sbagliato. Spesso una critica può essere vista come uno sfogo personale perché per soddisfare le proprie ire, i propri dolori, necessità di buttare fuori determinate cose che non riescono a rimanere dentro, a essere sopportate, delle volte una critica può essere trasformata in una critica distruttiva invece che costruttiva. Come c'è un famoso detto hasidico che dice, se per caso hai le unghie, non devi usarle per fare del male al prossimo, devi tagliarle, devi nasconderle. Una persona di natura ha le unghie, ovvero la natura di criticare, di accusare, di fare, di vedere negativamente, di... Ecco, una persona che ha le unghie deve essere ben conscio e attento prima di usarle a azzannare qualcuno, a ferire qualcuno. Deve essere molto attento dei danni che lui può fare. La critica può essere molto positiva se costruisce, può essere molto dannosa se distrugge. Dipende da tante cose. La prima cosa dipende da dove nasce. E uno prima di criticare qualcuno deve sempre chiedersi la domanda: da dove sta nascendo la mia critica? Nasce da un sentimento di vendetta, da un sentimento di ripicca, da un sentimento distruttivo, oppure nasce dalla voglia di costruire, di aggiustare, di mettere a posto. Spesso dice il Talmud, una persona vede nel prossimo un difetto che lui stesso ha. Se uno ha un difetto, di solito lo vede anche nel prossimo. Vuol dire che il fatto che una persona vede nel prossimo un difetto non è altro che uno specchio, che vuol dire che lui ha anche questo difetto. E quando una persona vede nel prossimo il difetto, vuol dire che lui deve lui aggiustare in se stesso questo difetto. Vi do un esempio. Il Talmud dice: Kol ha-posel be mumo posel. Uno che va a accusare qualcuno di qualcosa vuol dire che lui ce l'ha anche. Una persona che è molto nervosa. Appena vede qualcuno che è un po' nervoso, subito lui si nervosisce perché gli dà fastidio, perché lui è nervoso. Allora lui si rende conto della nervosità del prossimo. Magari se lui è una persona molto passiva, molto calmo, uno poteva anche innervosirsi e lui non se ne accorgeva neanche. Siccome lui ce l'ha, lo vede subito questo comportamento. Un altro esempio potrebbe essere il seguente. Una persona molto attaccata ai soldi, appena vede qualcun altro che inizia a discutere del prezzo di qualcosa, c'è un'altra persona che lui non è molto avara, però lui non sa per una ragione qualsiasi, cerca di capire il prezzo di un prodotto. Allora quello tirchio dice: ma guarda questo qui come avaro, come tirchio, vuole contrattare, vuole abbassare il prezzo. Invece quello lì magari non ci pensava neanche. Ma chi è tirchio di persona, appena vede che qualcuno prova a contrattare, pensa che quello vuole abbassare il prezzo, pensa che quello lì è un avaro che non vuole pagare. Per cui una persona vede nel prossimo sempre il problema che lui stesso ha. Chi è avaro vede il prossimo che è avaro. Chi è nervoso vede il prossimo che è nervoso. Chi è orgoglioso e vanitoso vede il prossimo che è vanitoso subito, subito se ne accorge: ah, ma com'è vanitoso questo qua? Ma uno che è molto umile può arrivare a una persona molto vanitosa e non se ne accorge neanche. Per questo dice Talmud: ognuno che trova un difetto nel prossimo vuol dire che lui stesso ce l'ha. Vuol dire che ogni cosa che noi vediamo nel prossimo è come uno specchio che ci dice quello che noi abbiamo. Quando una persona ha un difetto, ad esempio lui è tirchio, appena vede un altro che è tirchio, subito inizia a criticarlo. Ma perché lo critica? Non lo critica perché l'altro è tirchio. Lui lo critica perché lui vede un difetto che lui stesso ha. Lui, per aggiustare un po' il suo comportamento, che lui non è tirchio perché lui lo è anche, cosa fa? Dice che il prossimo è tirchio. Una persona che è nervosa automaticamente vede che il prossimo è nervoso, è agitato. Allora lui è agitato, vede che si accorge subito che il prossimo è agitato. Cosa fa? Critica il prossimo e dice: ma perché sei così agitato? Ma lui stesso sarà anche agitato perché sennò nervoso, perché sennò lui non se ne sarebbe accorto. Ma quando lui vede nel prossimo che è agitato, cosa succede? Succede che lui si accorge che lui stesso è agitato, cioè lui nel suo inconscio si rende conto che lui stesso ha questo difetto, e lui per difendersi cosa fa? Accusa l'altro di essere nervoso per giustificare, per mettersi a posto la coscienza che lui non è nervoso, l'altro è nervoso. Praticamente spesso una critica nasce da un sentimento di vendetta, o di gelosia, o di invidia, o di ripicca, o di giustificare se stesso trovando nel prossimo il difetto che lui stesso ha. Automaticamente questa critica non sarà mai una critica costruttiva. Farà solo del male alla persona, perché la persona invece di trarne beneficio e di cambiare, la persona peggiorerà. Per questo dice il Talmud, è meglio che una persona non dice una cosa che non verrà ascoltata. Prima di criticare qualcuno, dice di nuovo un altro proverbio, esamina bene da dove nasce questa tua critica. Se nasce dal lato positivo, se nasce dalla neshama, dalla voglia di aggiustare e migliorare, o se nasce da un sentimento di invidia, di gelosia, eccetera. Questo è fondamentale nella vita, controllare da dove nasce questo. E sapete come si può notare quale parametro ci può aiutare a capire se un sentimento viene da una parte piuttosto che dall'altra? Allora, uno dei parametri potrebbe essere una persona, se lui critica in maniera nervosa. Ma perché fa così? Allora, il tono della critica è il primo indizio che ci può far capire se la critica nasce da un sentimento di orgoglio, da un sentimento di invidia, o se nasce da un sentimento di costruttivo, di rettificazione del prossimo. Quando una persona innanzitutto critica in maniera molto una maniera distruttiva, automaticamente questa critica non ha piede, non è normale, è un tono sbagliato, questa è la prima cosa. La seconda indizio molto importante che ci fa capire da che parte viene una critica, la critica che è costruttiva, che viene dal lato positivo, che viene dalla neshama, è una critica molto soft, perché più la critica è pesante, è forte, e più rischia di avere un effetto contrario. Più la critica è soft, è leggera, appena, minimale, e più la critica è positiva, è costruttiva, e non per attaccare la persona. Questo è un secondo indizio. Più la critica viene fatta in maniera di sfogo, allora la critica è una critica, oltre a essere non soft in questo caso, è una critica che viene ripetuta in continuazione, uno continua a ripetere. E il fatto di ripetere una critica, questo dimostra che la persona si sta sfogando, allora lui per sfogarsi ha bisogno di dire una volta, di dirlo due volte, di dirlo tre volte, è un sfogo continuo. Invece quando la critica non è sotto forma di sfogo, ma è costruttiva, allora non viene mai ripetuta, perché è soft, è one shot. One shot vuol dire tac, un colpo unico, in modo che non è che io ho bisogno di sfogarmi, è diverso il modo, l'approccio della critica. Questo è il secondo tipo di, diciamo, il terzo tipo di indizio che ci può far capire se una critica, quando la critica viene ripetuta troppe volte, vuol dire che diventa più uno sfogo che non un modo come costruire, perché più ripeti le cose e meno vengono ascoltate. A proposito di questo, troviamo un cenno, un riferimento nella nostra parasha molto evidente, il quale ci spiega come mai Moshe Rabbeinu ha aspettato il 40° anno per criticare gli ebrei per tutti i peccati che avevano fatto durante il tragitto dell'esilio nel deserto, eccetera, eccetera. Allora, una delle risposte che viene data, poi ne vedremo delle altre, che se Moshe Rabbeinu avrebbe rimproverato il popolo molto prima, avrebbe dovuto riproverarlo una volta e di nuovo un'altra volta e di nuovo un'altra volta, e ogni volta che avessero peccato l'avrebbe riproverato e riproverato. Ma siccome Moshe Rabbeinu non vuole riproverare più volte, vuole che sia una critica costruttiva e non distruttiva, per questa ragione Moshe Rabbeinu, lui criticherà il popolo poco prima di morire nel 40° anno e gli dirà tutto lo sfogo ma una volta sola, in modo che la gente non pensi che lui l'ha fatto per sfogo, perché se no l'avesse fatto molto prima. Quando uno deve sfogarsi non ha tempo di aspettare di resistere, ma lo deve fare subito, e l'avrebbe fatto in continuazione, con ripetizione, di nuovo e di nuovo e di nuovo, avrebbe avuto solo un effetto contrario e un danno. L'unico modo per evitare che questo abbia un danno e che sia costruttivo è dirlo una volta sola. Moshe Rabbeinu decide di dirlo poco prima di morire, in modo di essere sicuro che lui non dovrà ripetere la critica più volte e causare il danno, un danno, e causare che invece di migliorare la persona, che la persona peggiori, chas v'shalom. Allora, vediamo questo da Moshe Rabbeinu, che una persona deve fare attenzione come criticare e non deve farlo in continuazione. Allora, un altro indizio, abbiamo detto che una persona, se riesce a resistere a non criticare subito, questo è un indizio che lui lo sta facendo non per sfogo, perché non lo fa subito, ma lo fa con calma, con ponderazione. Un altro indizio è appunto se lui continua a ripeterlo. Quando uno vede che continua a ripetere la critica, ah, ma perché hai fatto così, ma perché hai fatto così, ma perché hai fatto così? Quando lui vede che la critica viene ripetuta più volte, ebbene, cari amici, questo dimostra che la critica non è più tanto costruttiva, non viene tanto dalla Neshama, ma viene da uno sfogo personale. Continuando il punto che abbiamo sviluppato, si potrebbe chiedere una domanda. C'è scritto nel Talmud, Hochiach tochiach et amitecha. Perché dice la Bibbia, la Torah, rimproverai, rimproverai il tuo amico? Perché è scritto due volte rimproverai, rimproverai? Dice il Talmud, se una persona ha rimproverato l'amico una volta e questo non si è separato, continua a peccare, lo deve rimproverare di nuovo e di nuovo fino a 100 volte, dice il Talmud. Ochiach tochiach, per fino a 100 volte una persona deve continuare a rimproverare. Allora, se stiamo dicendo adesso che una persona deve fare attenzione, che il rimprovero sia costruttivo, che non deve ripeterlo, che se lo ripete rischia di avere un effetto contrario e poi diventa uno sfogo, non diventa più una cosa costruttiva, come mai ci dice la Torah deve rimproverare fino a 100 volte? Allora, ci sono due risposte. Innanzitutto, noi stiamo parlando di un caso di una persona che si è pentito di quello che ha sbagliato, e se tu continui a rimproverarlo non ha nessun effetto contrario. Per cui, se rimproveri una volta e quello ha cambiato il suo comportamento e ha rettificato i suoi errori e ha iniziato a cambiare il suo comportamento, tu lo rimproveri ancora, cosa significa questo? Che tu ti stai sfogando, non stai cercando di cambiare la persona. Per cui quello che dice la Torah, che bisogna ripetere anche cento volte nel caso ci fosse bisogno, questo non si tratta del caso di una persona che ha cambiato il suo comportamento e si è pentito, ma uno che non ha cambiato. Per cui quando la Torah ti dice Ochiach tochiach et amitecha, devi rimproverare il tuo amico anche 100 volte, non si parla di un amico che si è pentito e ha cambiato il suo comportamento. Innanzitutto questo è numero uno. Per cui, se una persona cambia, è severamente vietato di rimproverarlo di nuovo, perché vuol dire che non è più un rimprovero costruttivo. Un'altra risposta che viene data su questo fatto è che da una parte c'è scritto che bisogna ripetere il rimprovero anche 100 volte, e dall'altra parte invece è scritto che devi fare attenzione di non ripetere, Moshe Rabbeinu ha aspettato 40° anno per non ripetere l'improvvero, perché dopo l'effetto contrario. Un'altra risposta è la seguente. Quando la Torah ci dice di ripetere il rimprovero anche 100 volte, stiamo parlando di un caso che una persona, risentendo il rimprovero più volte, magari alla fine cambierà idea. Ma se uno fa un rimprovero e sa che la ripetizione del rimprovero non solo che non avrà effetto positivo, ma anzi potrà causare proprio l'opposto, allora non solo è vietato di ripetere, ma anzi, perché più uno ripete, più quello si arrabbia, diventa furioso, diventa contro la religione, contro Dio, e si ottiene esattamente l'effetto opposto. Allora, quello che la Torah dice di ripetere 100 volte è solamente in un caso di una persona, che lui non ha cambiato il suo comportamento dopo il primo rimprovero, allora tu glielo ridici di nuovo. E secondo, quando tu glielo dici di nuovo non c'è il rischio che questa ripetizione possa causare un effetto contrario. Ma se mancano queste due condizioni, o che lui abbia cambiato il suo comportamento di vita da quando te l'hai rimproverato, o che rimproverandolo più volte sai che avrà un effetto opposto, contrario, sappi che è vietato di ripetere il rimprovero perché potrà solo creare dei danni. Come dice il Talmud, fortunato l'uomo che parla, ha un orecchio che ascolta. Benedetto sia quello lì che parla e rimprovera in base all'orecchio di chi ascolta. Uno non deve rimproverare perché lui ha bisogno di sfogarsi. Uno deve rimproverare perché deve sapere che deve cercare di trasformare qualcosa, qualcuno. E questa trasformazione non viene facilmente, ma deve essere fatta in certe condizioni, in certe circostanze. Allora, siccome noi dobbiamo rimproverare per trasformare, è l'unico modo come trasformare è quando questa critica viene detta a un orecchio che ascolta. Per cui, se la persona ha già modificato il suo comportamento, se questa persona sappiamo che la ricritica di nuovo potrà avere un effetto su di lui costruttivo, allora una persona ha il dovere di ripetere fino a 100 volte la critica. Ma se uno sa che la ripetizione della critica non avrà niente di positivo e di buono, ma anzi potrà solo peggiorare, allora a questo punto noi abbiamo il dovere di fermarci e di non criticare qualcuno che non va criticato. A proposito di questo mi viene in mente una famosa storia di una donna che era vedova. Il marito l'ha lasciato con dei debiti. E sono venuti i creditori, hanno voluto indietro il loro debito e io non aveva da pagare perché era una donna e non sapeva cosa fare, era disperata. Allora i creditori hanno voluto prendergli la casa e lei piangeva disperata come le farà perdere la casa, non avrà dove dormire, era disperata e la banca voleva chiedere. È andata dal Rebbe di Lubavitch per chiedere di aiutarla. Ti prego Rebbe, come faccio? La banca sta per prendermi la mia casa. E io sarò senza niente, sarò senza un tetto, tutta la storia li racconta, con tanta disperazione, lacrime agli occhi. Il Rebbe diceva, bene, vedrò cosa posso fare. Cosa farebbe? Chiede un appuntamento al direttore della banca, che lo conosceva. Arriva da lui, dice, cosa posso fare da lei, per lei? Dice, mi spiace, caro direttore di banca, ma quello che lei può farlo vuole, cioè quello che lei potrebbe farlo lei non lo vuole fare, per cui non glielo dico neanche, perché dice il Talmud è una mitzvah di dire una cosa che verrà ascoltata, così è una mitzvah di non dire una cosa che non verrà ascoltata, il passo talmudico che vi ho citato prima, per cui siccome io so che lei non mi ascolterà, io non ci provo neanche a dirglielo, e rimane lì seduto davanti al direttore. Il direttore impazzisce, non ha mai avuto una circostanza del genere, è perplesso, dice no, lei adesso me lo deve dire, perché lei no, io non glielo dico, perché se lei non mi ascolta, allora è peggio che glielo dico, perché non deve una persona dire una cosa che non verrà ascoltata, io non glielo dico allora. E questo insiste, questo dice no, io non glielo dico, e questo insiste ancora, e qua e là, e qua e là, avanti e indietro. A un certo punto il direttore di banca giura e dice, farò del mio meglio possibile, immaginario e ancora di più del mio meglio per cercare di realizzare quello che mi vuole dire. Me lo dica per favore, non mi lascia così incuriosito. Allora il rabbino tira fuori la storia, la racconta e dici così cos'è la storia, c'è questa donna che è vedova e la sua banca vuole prendere la casa di questa donna e io lo sapevo e io non volevo dirglielo perché io so che voi le banche non ci sentono e qua e là. Allora il direttore della banca dice: ma scusi Rav, cosa c'entro io? È la banca che prende la casa alla signora, non sono io. E Rebbe dice subito: lo sapevo che mi rispondeva così, lo sapevo che voi siete così, io lo sapevo che non dovevo dirle niente, mi ha fatto dire una cosa che io adesso ho fatto un peccato perché ha detto una cosa che non verrà ascoltata, e non bisogna dire una cosa che non verrà ascoltata, adesso lei ha causato che io dicesse, lei mi ha promesso, io lo sapevo che non dovevo dirglielo. Allora questo qui si sente molto molto in colpo, dice: vabbè scusi Rav, io farò del mio meglio per salvare la situazione e farò di meglio per sbloccare la casa della signora, per togliere l'ipoteca, per liberargliela. E così alla fine la signora vedova è riuscita a riavere la sua casa, è riuscita a mettersi in piedi e il Rebbe, che aveva detto grazie alle parole di Talmud, così come una mitzvah di dire una cosa che verrà ascoltata, è una mitzvah di non dire una cosa che non verrà ascoltata. Ebbene, a questo punto, quando una persona fa un rimprovero, abbiamo detto che ci sono due condizioni che una persona deve ripetere l'improvvero, anche 100 volte. Una condizione è che la persona non ha cambiato i suoi errori e continua a sbagliare, allora uno può rimproverare, sempre con delle condizioni particolari, costruttive, eccetera, eccetera, quello sicuro. Allora, o rimprovera di nuovo se la persona non ha cambiato il suo comportamento, o una persona rimprovera di nuovo se sa che il secondo rimprovero non avrà delle conseguenze negative sulla personalità, ma se minimamente può peggiorare il rimprovero, e allora non c'è bisogno assolutamente, è inutile rimproverare, perché così come una mitzvah dire una cosa che verrà ascoltata, come la storia che vi ho raccontato prima, così una mitzvah di non dire una cosa che non verrà ascoltata, come nel caso appunto di questa donna, che questo rabbino che non ha voluto dire una cosa perché aveva paura che non venisse ascoltata. Allora, torniamo al nostro argomento. Moshe Rabbeinu aspetta il 40° anno, aspetta l'ultimo momento di rimproverare il popolo, per evitare che il popolo, che lui ripeta questo rimprovero più volte e ci siano delle conseguenze negative. Un'altra ragione che Moshe Rabbeinu aspetta l'ultimo anno per rimproverare il popolo, perché se lui l'avesse rimproverato prima dell'ultimo anno, allora il popolo si sarebbe vergognato ogni volta che avesse visto Moshe Rabbeinu, come una persona che fa un peccato, ogni volta che incontra la persona alla quale lui ha fatto un peccato, diciamo, lui ha commesso una colpa con qualcuno, allora ogni volta che lui, oppure lui ha raccontato a qualcuno un peccato che ha fatto, un errore che ha fatto, ogni volta che lui vede questa persona si vergogna davanti a lui, perché lui sa che quello lo sa, che lui ha peccato, eccetera, eccetera. Cosa sarebbe successo? Ogni volta che uno avrebbe incontrato Moshe Rabbeinu, si sarebbe vergognato, si sarebbe umiliato, e sarebbe diventato rosso, e la critica avrebbe avuto delle conseguenze drammatiche, per cui Moshe Rabbeinu ha detto: io non voglio causare umiliazione, svergogna, io voglio solo che voi cambiate il vostro comportamento, per cui io vi rimproverò solo l'ultimo anno della mia vita, in modo che voi, ogni volta che mi vedrete, non vi sentirete umiliati per il rimprovero che vi ho fatto. Terza ragione. Quando una persona, o Moshe Rabbeinu, se avesse lui rimproverato il popolo nel momento che loro hanno commesso degli errori, delle colpe, e non all'ultimo anno, si sarebbe rischiato che appunto questo rimprovero sarebbe sfociato in odio. Invece Moshe Rabbeinu ci teneva che questo rimprovero sia con amore, solo per allontanarlo dal peccato e non per effetti secondari e non per causare attrito, divisione. Per cui, se Moshe Rabbeinu avesse rimproverato subito il popolo, questi qui avrebbero pensato: ah, Mosè si è sfogato nei nostri confronti, lui non ci tiene a correggere il nostro comportamento, a cambiare la nostra vita, lui ci tiene a sfogarsi. Non sarebbe stato un rimprovero di amore e non avrebbe avuto costruttività. Per questa ragione Mosè Rabbeinu rimprovera solamente poco prima di morire, in modo che nessuno penserà che è uno sfogo, che è una critica distruttiva, che è una critica di odio e di gelosia, ma è solo una critica di amore e costruttiva. Per questo lo fa poco prima di morire, in modo che lui si trattiene per 40 anni prima di sfogarsi e dimostra quanto sono solidi e saldi i suoi nervi, che lui riesce a controllarsi per 40 anni. Quarta e ultima ragione per la quale questo rimprovero viene fatto al 40° anno: se Mosè Rabbeinu avesse rimproverato immediatamente il popolo, ci sarebbe stato il rischio che lui stesso avrebbe fatto uno dei peccati che lui avrebbe rimproverato il popolo. E poi avrebbero detto al popolo: guarda un po' questo qui, lui è venuto, ci ha rimproverato noi, poi lui alla fine ha fatto la stessa cosa che noi abbiamo fatto. Questo spesso con i figli può capitare. Una persona rimprovera un figlio per una cosa e lui stesso fa quell'errore che fa il figlio. Allora il figlio si dice: ma guarda un po', mio papà mi dice di non fare questo, ma lui stesso lo fa. Sapete il famoso detto che dice che un papà non deve dire a un figlio cosa fare, deve dare un esempio. Il famoso detto che dice, quando un papà dice: non fate quello che io faccio, ma fate quello che io dico di fare, non aiuta proprio niente, perché alla fine i figli fanno esattamente quello che fa il papà e non quello che il papà dice di fare. Per cui ci sarebbe stato un rischio molto grave. Mosè Rabbeinu va a rimproverare il popolo, ma lui non è sicuro di se stesso, di poter sempre controllare e vincere il suo istinto negativo, il suo bad inclination, come si chiama in inglese, la sua inclinazione verso il male. Ma quando arriva il 40° anno, quando Mosè sta per morire, ormai mancano i giorni contati, e il suo Yetzer Hara ormai è talmente indebolito e lui sta per andarsene, Mosè Rabbeinu dice: adesso io vi rimprovero, adesso io posso essere sicuro che quello che vi sto dicendo non è solamente una cosa, una critica e basta, io stesso ho questo difetto. No, adesso che sto per morire, mi sa che con l'aiuto di Dio potrò finire la mia vita senza fare i vostri errori, e allora io adesso posso permettermi il lusso di criticarvi, perché sono adesso sicuro e tranquillo che anch'io non peccherò in questa cosa qua. Per cui prima di criticare qualcuno bisogna assicurarsi che uno non ha lo stesso errore che lui critica, perché se lui critica l'altro e colui ce l'ha già dentro, non serve a niente. Rabbi Tarfon, grande maestro talmudico, disse una volta: sarei molto stupito se in questa generazione c'è una persona che può rimproverare. C'è una persona che è talmente corretta, talmente pulita, talmente a posto, che lui può permettersi il lusso di rimproverare gli altri. Perché se lui non è perfetto e lui va a rimproverare gli altri, allora le persone rimproverate gli risponderebbero: un attimo solo, bello, 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 vieni qui. Cosa ci rimproveri? Di questa cosa qui. Ma tu come sei messo? Non è che tu sei messo molto meglio di noi. E allora, prima di rimproverarci a noi, fai tu attenzione a non sbagliare e poi vieni a rimproverarci. Per questa ragione Mosè Rabbeinu ha deciso, prima di aggiustare se stesso, di correggere se stesso, di rettificare se stesso, di arrivare all'ultimo giorno della sua vita, essere conscio e sicuro che lui possa continuare in maniera equilibrata e finire la sua vita senza gravi scombussolamenti. E in quel momento ha detto: adesso vi posso criticare, perché so che ormai sono nelle mani di Hashem e non cadrò più in peccato, non cadrò in questo peccato, perché ormai la mia morte è imminente. E questo è importantissimo che noi impariamo, che prima che uno critica deve essere sicuro che lui stesso sia a posto, perché sennò la critica non nasce da un senso, da un sentimento costruttivo, ma il contrario. Così anche vediamo da Mosè Rabbeinu. Così come Mosè Rabbeinu, tutte le critiche, tutte le maledizioni che lui fa, si trovano alla fine del libro di Dvarim, non solo che tutto il libro di Dvarim viene detto quando lui sta per morire, ma le critiche più pesanti, le maledizioni più pesanti di tutta la Torah, della Parsha di Ketavò, sono quasi alla fine di Dvarim, ovvero proprio verso la fine, poco prima di morire. E da chi ha preso spunto anche esempio Moshe Rabbeinu? Da Yaakov, il terzo patriarca, il grande Giacobbe. Lui, Yaakov Avinu, prima di morire, chiama i suoi figli e li rimprovera lì. Ovvero, una persona deve imparare a rimproverare nel momento giusto e deve imparare a rimproverare senza causare danni, senza causare umiliazione, e deve imparare a rimproverare quando lui è a posto. Guardate Yaakov Avinu, poco prima di morire, inizia a dire a Levi Shimon: voi perché avete distrutto una città intera con la vostra ira? E poi dice a Reuven: tu perché hai spostato il letto di tuo papà e l'hai messo dalla tenda di Bilà, l'hai messo nella tenda di Rachel, Lea, quello di Bilà. Come hai potuto osare cambiare il letto, eccetera, eccetera. Cioè, Yaakov Avinu, poco prima di morire, va a criticare il popolo, i suoi figli, il futuro popolo di Israele, in modo che loro non verranno umiliati, in modo che questa critica sarà positiva e costruttiva. Allora, come abbiamo appena spiegato adesso, non solo Yaakov Avinu critica il popolo poco prima di morire, non solo Moshe Rabbeinu, ma anche Yehoshua Bin Nun, colui che ha conquistato la terra di Israele e l'ha divisa a tutte le tribù, anche lui poco prima di morire, lui critica il popolo. Così anche ha fatto Shmuel al-Navi, il grande profeta Samuele, capitolo 18 di Samuele, vediamo che lui critica il popolo poco prima di morire. Così abbiamo visto anche da David Amelech, il grande David, che lui rimprovera solamente Shlomo quando lui sta per andarsene via da questo mondo. E infatti c'è scritto: Vei crevui e me David, l'amut, si avvicinarono i giorni di David per morire, pezzavec e Shlomo benon le mor, e ha ordinato a suo figlio Shlomo dicendo: così, così, così dovrai fare. Per cui andate a vedere Melachim, il secondo capitolo, vedrete come David critica e ammonisce suo figlio Shlomo in prossimità della sua morte. La verità è che ci sarebbero altre quattro ragioni, queste sono le quattro ragioni principali. Ce ne sarebbero altre quattro, magari vedremo dopo se riusciremo. Allora, un altro punto molto importante, quando una persona critica e rimprovera qualcun altro, è molto importante che sia soft, abbiamo detto, di non umiliare, di non pesare, di non farlo forte, di non farlo con urla, di non farlo come sfogo, e tutto quello che abbiamo spiegato prima con tutte le indicazioni che ci possono far capire se è uno sfogo, se è una critica costruttiva. Ebbene, uno dei modi come noi possiamo notare se una critica è positiva o è distruttiva potrebbe essere il modo come una persona, un dettaglio della critica, del contenuto della critica, ovvero spiegato nella psicologia che una persona, quando lui vuole criticare qualcuno o qualcosa, non deve mai parlare della persona, ma deve parlare della cosa stessa. Nel momento che si mette in ballo la persona, la persona tende a entrare in difesa, a difendersi. La natura dell'uomo in generale è quella di difendersi quando viene aggredito. E quando uno viene accusato: tu perché hai fatto questo? Cosa dice un bambino? No, non sono stato io. Quando una persona gli viene detto tu, la reazione normale è: no, non sono io, è stato lui. Una vera critica non deve parlare di una persona, ma del fatto compiuto che è sbagliato. Qualcuno ha rotto il vetro. Non tu hai rotto il vetro. E allora subito il bambino: no, io non ho rotto il vetro. No. Qualcuno ha rotto il vetro, questo è molto grave. Guai chi rompe il vetro. L'autore del veto è molto pericoloso perché le schegge, perché... Quando una persona, invece di dire la rottura del vetro è molto grave, è molto pericolosa, guai, chi rompe, eccetera, eccetera, automaticamente si critica il concetto, l'azione, il fatto compiuto e non la persona. E allora il messaggio viene percepito. E allora la rettifica e il cambiamento della persona può succedere, non è detto, ma può succedere. Nel momento che invece una persona... Invece di dire, parlare di un fatto sbagliato compiuto, ma parla della persona e la critica, la persona dice: tu hai fatto questo? Allora automaticamente la persona si tende a difendere e non dà più importanza e non pensa più a quello che la persona gli sta dicendo. Pensa solamente a come lui deve difendersi, pensa solamente all'aggressione che lui ha subito. Tu hai fatto questo? Lui pensa solo a difendersi: no, io non ho fatto questo. Non inizia a pensare, forse è giusto, forse non è giusto, il vetro va bene, il vetro va... No, non pensa più a queste cose. Pensa a cosa? Io ho sbagliato, io sono stato aggredito, io devo difendermi. Impariamo da questo, che una persona deve fare attenzione, deve stare ben lontano da qualsiasi situazione in cui lui mette in risalto, attacca la persona, invece di criticare il concetto, l'azione, l'errore, critica la persona. È uno dei modi, dei parametri che ci possono dare degli indizi, che ci possono far capire se una critica costruttiva viene dalla Neshama, piuttosto che una critica distruttiva che viene dal Yetzer Hara, e quando la critica attacca la persona, allora è un colpo verso la persona, non è un modo come cambiare e come mettere in risalto un errore fatto, ma è un attacco contro la persona, e allora automaticamente la persona non penserà ad aggiustare l'errore, ma penserà a difendersi dall'attacco che sta subendo. Per cui dicono i psicologi, quando una persona vuole criticare qualcuno, mai dire: tu hai rotto questa cosa qua. No, mi sembra, dicono i psicologi, bisogna dire: ho visto che c'è un vetro rotto e questo è molto pericoloso. Qualcuno è stato poco attento a giocare a pallone e ha rotto il vetro, e questo è gravissimo. E il vetro rotto è una cosa molto grave. E così facendo non si aggredisce la persona non entra in difesa, e la persona è conscia di riflettere, di rendersi conto di aver sbagliato e di poter rettificare se stesso. Questo insegnamento è molto importante sia nella psicologia, ma in particolare lo vediamo, siccome tutto ciò che c'è nel mondo, e anche la psicologia, il modo di come relazionarsi, di come comunicare, è scritto anche nella Torah, impariamo da Moshe Rabbeinu questi concetti. Infatti Moshe Rabbeinu, quando lui deve criticare il popolo, non dice al popolo: voi avete sbagliato. Lui dice: ah, mi ricordo quando noi eravamo vicino al confine di terra di Israele e io vi ho chiesto, vi ho detto: questa è la terra che ci ha promesso Dio ai nostri avi, e voi non mi avete creduto e avete voluto mandare degli esploratori, e qui c'è stata una mancanza di fede e si è voluto mandare degli esploratori, eccetera, eccetera. Moshe Rabbeinu non accusa una persona, non accusa in maniera diretta, ma in maniera indiretta. Non c'è stata fiducia di me, in me, si è voluto controllare coi propri occhi, eccetera, eccetera, e io ho consentito a questo. E dice Rashi: ma se Moshe Rabbeinu ha consentito a questi esploratori, perché li critica il popolo, il popolo viene da Moshe Rabbeinu. Dice il popolo, dice Moshe Rabbeinu: noi vogliamo esplorare la terra, vedere com'è. Moshe Rabbeinu dice: va bene, sono d'accordo con voi. Allora Moshe Rabbeinu viene di critica: voi avete sbagliato, io ve l'ho detto, ma voi non ci avete creduto. Allora ci si può chiedere una domanda: un attimo, Moshe Rabbeinu ha accettato di mandare gli esploratori, perché li sta criticando il popolo? Allora viene risposto con un famoso esempio. la persona viene a comprare un asino da qualcuno e dice: ma come questo asino? Ottimo. Come cavalca? Ottimo. Come trasporta? Benissimo. Quello, tutto bene, tutto fantastico. Allora a un certo punto dice: ah, ma questo asino riesce a fare le montagne, le discese, le colle, tutto. Allora il compratore dice: me lo faresti provare? Allora, se il venditore dovesse dire: no, non te lo posso far provare, vuol dire che lui non è convinto che è a posto, vuol dire che lui vuole nascondere qualcosa. Ma se lui dice: sì, puoi provarlo quando vuoi, come vuoi, allora il cliente dice: ah, va bene, se lui è d'accordo a farmelo provare, fa niente, mi fido. Dice Moshe Rabbeinu al popolo: mi ricordo quella giornata che voi siete usciti, che non avete, che non si è voluto entrare in terra di Israele, che avete voluto controllare la terra, se era buona o non era buona, e poi avete peccato. Ebbene, sappiate che una delle cause che il popolo ha sbagliato, uno degli errori che il popolo ha fatto, è che quando Moshe Rabbeinu ha detto al popolo: se volete mandare degli esploratori, io li mando volentieri, qui il popolo ha peccato doppio. Perché non solo non ha avuto fiducia nelle parole di Dio, che questa terra è una terra ricca di latte e miele, ha voluto controllare con i propri occhi. Allora non solo che è stata mancanza di fede, ma Moshe Rabbeinu non ha voluto ostacolare questo invio di esploratori per evitare che loro pensassero che ci fosse qualcosa che non vale la terra. Allora ha detto Moshe Rabbeinu: Moshe, ci lasci mandare gli esploratori? Dice: certo, quando volete li mandiamo. E allora sono affrettate, hanno mandato gli esploratori, è successo quel che è successo. E Moshe Rabbeinu li ha criticato, gli ha detto: voi me l'avevate chiesto, però io avevo detto che la terra era a posto. E io ho accettato di mandare gli esploratori per farvi vedere quanto la terra è buona e non ho paura di nascondere niente a nessuno. E voi, nonostante tutto, non vi siete fidati della mia parola e avete voluto comunque mandare gli esploratori. Come uno che viene a comprare una macchina costosissima, dice: ma com'è questa macchina? Ottima, oh, favolosa, tutto fantastica. A un certo punto dice: ma lei me lo farebbe fare il giro? Certo, quando vuole, prego, ecco le chiavi. Allora la persona dice: ah, va bene, se me lo fa fare, va bene, ci credo. Può tenersela. Moshe Rabbeinu, quando gli hanno detto: vogliamo vedere la terra? Allora lui doveva dire, lui ha detto giustamente: prego, mandate gli esploratori, fantastica la terra. Ma in quel momento loro dovevano capire, a questo punto, che Moshe non aveva niente da nascondere, doveva accettare. Ma loro non hanno accettato, hanno detto: va bene, vogliamo vederla, mandiamo gli esploratori. E hanno peccato ancora di più. Due volte hanno peccato, sia chiedendo gli esploratori, sia quando Moshe Rabbeinu gli ha detto: va bene, mandiamo gli esploratori a vostra disposizione, e loro comunque hanno voluto mandarli. Ed è successo il grave peccato che gli ebrei sono rimasti nel deserto per 40 anni. Per cui abbiamo detto: una persona deve fare attenzione nella critica, che non deve mai criticare la persona, ma criticare il concetto. Non deve mai dire: tu hai sbagliato, tu hai fatto, tu. La parola tu non dovrebbe esistere. Nelle critiche la parola tu non deve mai esistere. Sono molto triste di vedere il vetro, rotto, mi dà molto fastidio, sono molto molto agitato a vedere il vetro rotto, questo mi dà molto fastidio, questo vuol dire criticare. E chi ha rotto il vetro ha fatto una cosa molto grave, ma dire tu hai rotto il vetro, questo assolutamente, impariamo da Moshe Rabbeinu come criticare, come parlare, come relazionarsi con un prossimo, con un popolo intero. Per cui, anche quando il popolo si comporta in questa maniera e non si rende conto dell'apertura e della disponibilità che Moshe Rabbeinu dà al popolo, questo è stato anche una colpa che ha dovuto pagare il popolo le conseguenze, e non solo che non si è fidato di Hashem, ma anche quando il popolo, quando ha ricevuto le rassicurazioni che tutto sarebbe andato bene da Moshe Rabbeinu, il rappresentante di Hashem, potete mandare gli esploratori quando volete, non c'è niente da nascondere, nonostante ciò voi non siete fidati al popolo, e ha voluto proprio controllare coi propri occhi, al punto tale che è successo quello che è successo. Bene, vediamo un attimo di chiarire qualche altro dettaglio a proposito delle critiche. Allora, abbiamo parlato di costruttivo, abbiamo parlato di mai dire del tu, abbiamo parlato di parlare sempre del concetto, abbiamo parlato anche di esprimere dei sentimenti. Sono molto addolorato di vedere il vetro rotto. Questo è molto grave, perché questo può fare molto del male a una persona, può ferirsi e andare in ospedale, Dio non voglia. Questo è un modo come parlare del problema e non parlare della persona. Dice il Talmud, visto che siamo nel periodo delle 3 settimane di lutto per la distruzione del santuario, siamo una settimana prima del 9 di Av, dice il Talmud, una delle cause principali che ha portato alla distruzione del santuario è la mancanza di tolleranza e la mancanza di ascolto della critica. Quando una persona non vuole e non gli piace essere criticato, perché lui è nervoso, perché lui appena qualcuno lo critica nessuno, lui si innervosisce e alza la voce. E allora questa è una persona molto grave, perché appena una persona vuole dire una cosa, questo qua subito si furia e nessuno gli può dire niente. Allora, per questa ragione, l'essere nervoso nel ricevere la critica, questo può causare un grande danno alla persona. Per cui Bene Israel, una delle cause della distruzione del santuario e dell'esilio, perché loro non gli piaceva ascoltare e ricevere le critiche, erano molto nervosi. E come dice appunto Talmud, una delle ragioni principali che ha portato alla distruzione del santuario, che non volevano sentire le rimprovere dei profeti, eccetera, eccetera. Per cui questa è stata una grande colpa che dovranno anche scontare, che i Bene Israel, appunto, hanno portato alla distruzione del santuario perché non certificavano e perché non ricevevano i messaggi dei profeti che bisognava cambiare rotta e che bisognava fare teshuva, ma purtroppo questo loro non l'hanno capito e non hanno ascoltato. E così noi ci troviamo adesso in esilio, dopo tanti anni, per via di questo. Per cui il rimprovero è talmente importante che ha avuto un effetto sulla distruzione del santuario. Per cui la parasha di questa settimana è strettamente collegata al periodo in cui ci troviamo e alla distruzione del santuario, perché ogni parasha è strettamente legata all'evento che succede la settimana dopo. Infatti in tutta la Torah c'è scritto una volta solo la parola Echa, come? Dov'è che è scritto questa parola Echa? Proprio nella parasha di Shemot, di Dvarim. Questa è la parasha che si legge ogni anno prima di Shabbat, di Tisha B'Av. Shabbat Chazon chiamato, per cui siccome la sera di Tisha B'Av noi leggiamo la Megillah di Echa, e allora per questa ragione noi troveremo proprio nell'unica parasha che si legge sempre prima di Tisha B'Av, sempre la parola Echa, Echa che vuol dire come, ma Echa è anche un modo un po' negativo di vedere il digiuno, diceva, perché Echa vuol dire così un po' una cosa negativa. Allora, per questa ragione, la parasha di questa settimana è strettamente legata sia dal punto di vista della parola Echa, dal punto di vista terminologico, ma anche dal punto di vista, come dicevamo prima, di fatti, rimproveri, i rimproveri che Dio vuole fare al popolo durante questo esilio che possa può subito vedere la redenzione. Tutti questi rimproveri sono molto importanti per aggiustare la persona, per portare il popolo sulla retta strada. E a questo punto vorrei raccontarvi almeno una storia. Una storia di Rabbi Hanan ben Tardion. Lui era uno dei 10 tzaddikim molto alti che è stato ucciso in maniera molto crudele e molto sofferta dai romani. I romani l'hanno trovato una volta che studiava la Torah, insegnava la Torah. Allora hanno detto a Hanan ben Tardion: guarda, chi studia la Torah è colpevole di morte. Tu lo sai questo? Per cui smetti subito, gli dicono. Hanan ben Tardion dice: purtroppo non posso farci niente, non posso interrompere a studiare la Torah. E allora cosa hanno fatto? L'hanno preso, l'hanno avvolto in un Sefer Torah, a Hananina ben Tardion, le hanno messo sul cuore dei tessuti bagnati, in modo che il cuore non verrà toccato da questo fuoco e potrà rimanere in vita e potrà soffrire tanto. E così si racconta che Hananina ben Tardion è stato ucciso dai romani in maniera molto molto severa, e lui era uno dei più grandi tzaddikim della generazione, e lui ha sofferto molto perché era tenuto in vita da questo cotone che era bagnato sul cuore, in modo che loro hanno bruciato le Sefer Torah, i rotoli della Torah, e lui è morto con questi rotoli, però non è morto così velocemente, e loro hanno voluto proprio farlo soffrire, talmente erano crudeli. Dice il Talmud che lui è stato punito, sua moglie è stata punita e sua figlia è stata punita. Chiede il Talmud: ma perché lui è stato ucciso? Risponde il Talmud: perché lui pronunciava il nome di Dio così come è scritto. Il nome di Dio sappiamo che non si può citarlo così come è scritto, Yud Kei Vav Kei. Noi lo citiamo con la parola Ado e poi Nai. Mentre pronunciarlo come viene pronunciato nelle chiese o nelle vari gruppi, eccetera, con Ye oppure Je e poi Va in fondo, questo modo di pronunciarlo è severamente vietato. Dice il Talmud: colui che pronuncia il nome di Dio con le sue lettere, come è scritto nella Torah, e non come bisognerebbe leggerlo, non ha una porzione nel mondo futuro. Per cui non bisogna mai citarlo in questa maniera. Adesso, hanno chiesto a Rabbi Hananya ben Tardion: come mai tu hai pronunciato il nome di Dio così come è scritto? Allora Rabbi Hananya ha risposto che lui non l'ha fatto perché voleva fare un errore, ma l'ha fatto solamente per studiare la profondità, i segreti che sono nascosti in questo nome, per cui lui, citandolo così come è scritto, lui ha imparato. Per cui lui non l'ha fatto in maniera sbagliata, ma l'ha fatto in maniera giusta. Però non doveva farlo in pubblico, doveva farlo di nascosto, e facendolo in pubblico lui ha causato che le altre persone potessero pensare che si poteva fare, invece non era una cosa perfetta, permessa. E allora chiede il Talmud: per quale ragione sua moglie è stata uccisa? Lui ha sbagliato, l'ha fatto in pubblico, non doveva farlo in pubblico, ma perché sua moglie è stata uccisa? Risponde il Talmud che la moglie è stata uccisa perché lei ha visto suo marito che faceva una cosa sbagliata, la faceva anche in pubblico, e lei non ha detto niente. Lei sapeva che suo marito la faceva per un fin di bene, sapeva che suo marito sapeva cosa stava facendo, la faceva in maniera abbastanza corretta, ma non fin troppo. Ma doveva rimproverare il marito. Ecco, lui che non rimprovera qualcuno per un errore che lui sta facendo, è come se lui sta facendo l'errore stesso. Per cui la moglie di Hananina ben Tardion, che non l'ha rimproverato, sapendo di avere, diciamo, di avere delle buone giustifiche per poterlo rimproverare, ebbene, lei è stata punita ed è morta con suo marito per via del fatto che, appunto, ha mancato di rimproverarlo. Chiede il Talmud: ma la figlia di Hananina ben Tardion, che era un grande personaggio, lui, sua moglie, sua figlia, perché è stata messa punita? Dice il Talmud che lei è stata messa in una casa di prostitute, è stata messa lì come punizione. E gli chiede il Talmud: ma perché? Cosa ha fatto di male, poveretta, per essere punita così? Risponde il Talmud che una volta lei è andata nel mercato, e l'hanno vista nel mercato i grandi ministri generali di Roma, e hanno detto: ah, ma guarda come cammina bene questa ragazza. E quando lei ha sentito che parlavano del suo cammino, lei ha iniziato a camminare con più perfezione, per mettere in risalto ancora di più il suo modo di camminare, la sua bellezza. Allora dice il Talmud: siccome nel momento in cui gli hanno fatto i complimenti gli hanno, diciamo, un po' provocata, lei, invece di allontanarsi, ma ha migliorato, ha voluto far vedere che ancora di più come camminava bene, allora a causa di questo peccato lei ha dovuto subire le conseguenze ed è stata punita e è stata messa in una casa di prostitute. Lei aveva una sorella che si chiama Bruria. Bruria era la moglie di Rabbi Meir, un personaggio molto molto particolare. Questa Bruria era un mezzo uomo, era molto forte, E lei era molto umiliata del fatto che sua sorella è stata messa in una casa di prostitute, sua madre è morta, suo padre è morto e questa sorella si trova a questo posto qua. E lei era molto triste. Allora, lei chiama suo marito Rabbi Meir, dice: Rabbi Meir, per favore dobbiamo salvare mia sorella, si trova in un posto sbagliato, non possiamo lasciarla lì. Rabbi Meir dice: ma cosa posso fare? Se tua sorella si trova in un posto così, forse lei ha peccato, se lei ha peccato con qualche personaggio, io, lei non merita più di essere salvata. Dice: dai, proviamo a vedere se possiamo salvarla. E così, cosa fa Rabbi Meir? Si traveste come se fosse un romano, va nella casa di prostitute, cerca questa donna qua, che è la sorella, lei non lo riconosce perché lui è travestito, e dice a questa qua, dice: senti, vorrei fare qualche cosa insieme a te. Allora lei dice: mi spiace, ma io non posso perché io ho il mio ciclo, sono impuro, sono in periodo, sono sporca, non posso fare niente. Allora Rabbi Meir dice: ma chissà se ve lo dice per così o veramente lo dice perché non vuole fare nessun peccato e non ha mai peccato. Allora lui sapeva che anche i romani facevano attenzione a questo, anche il mondo intero fa attenzione a questo, dice: va bene, allora ci riproverò. Ritorna dopo 2 settimane e a questo punto ritorna e si ripresenta di nuovo e dice: scusami, vorrei fare qualcosa con te, così. Questa qua di nuovo dice: mi spiace, ma sono ancora impura. E lui dice: non è possibile che sia impura, sono già passate 2 settimane. Ha capito che lei era rimasta fedele e non aveva peccato. A questo punto lui aveva preso una somma molto pesante di oro, di monete d'oro. Allora lui cosa fa? Questa somma di denaro che lui voleva usare per corrompere questa ragazza, va dal guardiano e gli dice: senti, ti do questa somma qui, metà per te, metà per il guardiano che sta alla porta, voi la dividete come volete, però questa ragazza voglio portarmela a casa perché lei è una ragazza fedele e non ha peccato, io la riporto a casa. Allora, a questo punto il suo interlocutore non sa cosa fare. Dice: ma non so, io non posso lasciarti andare, perché se io ti lascio andare, la ragazza, poi dopo mi beccano, poi mi linciano a me, poi se la prendono con me. Dice: senti, ti do questo sacchetto di monete d'oro, tu prendi metà e tuo amico se la porta metà. Metà, metà, vedrai che voi vi dividete, ma dopo non vi succederà niente. E questo qua gli chiede: ma scusami Rabbi Meir, ma e se per caso mi beccano e mi rincorrono, mi fanno qualcosa, io cosa, come mi difendo? Gli dice: guarda, sai cosa? Se ti fanno del male e ti rincorrono, tu sai cosa devi dire? Devi invocare il Padre Eterno dicendo: Elahad Rabbi Meir Anena, Elahad Rabbi Meir Anena, Elahad Rabbi Meir Anena, ovvero il Dio di Meir, ovvero il suo nome Meir, salvami, il Dio di Meir salvami, il Dio di Meir salvami, ovvero di 3 volte il Dio di Meir salvami e vedrai che verrai salvato. E lui allora il guardiano dice: ma come fai a sapere che funziona? Dice: provala. Cosa fa Rabbi Meir? Vede dei cani, li aizza i cani verso il guardiano, li manda contro di lui, questi qui iniziano a scatenarsi, a urlare contro, e arrivano i cani, stavano quasi per sbranarla al guardiano. Questo qua dice: l'Adimir, dice 3 volte l'Adimir, e così questi cani se ne vanno via. E allora dice: miseria, funziona. Gli dà la ragazza, questa se la porta, prende lui il malloppo, lo divide col suo amico, e tutti felici e contenti. Ma arriva il giorno in cui i romani si accorgono: dov'è quella bella fanciulla ebrea che camminava benissimo? A un certo punto lui dice: non lo so, è sparita. Come è sparita? Dov'è il guardiano? Dov'è? Non lo so, è sparita. Se la ragazza è sparita, devi pagare le conseguenze. Colpevole a morte, gli dicono. E così, questo qua viene, il guardiano viene impiccato, viene messo la forca sulla sua testa, stanno per ucciderlo. E a un certo punto si rompe la corda e lui non muore. E cosa succede? Succede che i romani dicono, ma che strano, non è mai successo che uno sta per essere ucciso e la forca gli cade, si salva, ma questo è strano. Gli dicono, ma scusami, tu come mai hai fatto a salvarti? Dice, guardate, io ho chiamato l'Edmir Nenan, l'Edmir tre volte e la salvezza mi è arrivata. Dice, ma questa stregoneria che te l'ha insegnata? Dice, mi ha insegnato un certo Edmir. E così succede che questa persona viene salvata e scoprono, i romani scoprono che la salvezza di questa persona viene dal fatto che lui ha chiamato in causa Rabbi Meir, e a un certo punto incidono su tutte le porte di Roma la faccia di Rabbi Meir e lo mettono dappertutto. Chi trova Rabbi Meir ce lo dica che lo uccideremo subito perché è una persona pericolosa. Un giorno qualcuno vede Rabbi Meir e lo va subito a spiare alla polizia, la polizia lo vede e lo rincorre. Rabbi Meir non sa cosa fare, scappa e viene rincorso dalla polizia. A un certo punto lui entra in una casa di prostitute. E qui ci sono due versioni. C'è una versione che dice che lui vede un brodo di carne, di maiale, eccetera. E cosa fa Rabbi Meir? Mette un dito dentro il brodo e fa finta di succhiare questo dito, ma in realtà succhia un altro dito che non ha messo dentro il brodo. I romani vedono che questo qua sta mangiando dal brodo, dicono non è possibile che Rabbi Meir, perché non mangerebbe Taref. Un'altra versione dice che Eliyahu Navi, il grande profeta Eliyahu, si traveste da una prostituta romana e come vede Rabbi Meir, gli va incontro e gli dice, ah caro amico, dove sei? Da tempo che non mi viene a trovare, come mai? Come se fosse un suo cliente vecchio. E allora i romani dicono, sicuramente non è Rabbi Meir, perché Rabbi Meir non può essere un vecchio cliente di questa donna prostituta. E così Rabbi Meir si rende conto che è in pericolo di vita, taglia la corda, ma non la corda della forca, la corda vera, e taglia la corda e se ne va via e torna a Babele e questa volta e si salva per miracolo dalla accusa romana. E così a questo punto vediamo da questa storia una cosa molto importante, che poveretta la moglie di Rabbi Hanina ben Tardion. Rabbi Hanina aveva sbagliato perché lui in pubblico diceva il nome di Dio, la figlia aveva sbagliato che si era messa in mostra davanti, ma la moglie che causa, che colpa aveva? Cos'era la causa che è morta? Perché lei ha visto suo marito che faceva un errore, che lo faceva in pubblico e lei non ha detto niente, vuol dire che era consistente e vuol dire che lei era d'accordo e per questo ha pagato le conseguenze. Uno che vede qualcun altro sbagliare e non dice niente, vuol dire che lui è d'accordo, vuol dire che è consenziente. Grazie per la chat, Edoardo, per cui chi consente a una colpa, a un errore, vuol dire che lui anche partecipa ed è socio di questo errore, anche lui paga le conseguenze. Per questa ragione impariamo da questa parasha quanto sia importante rimproverare da una parte e quanto dall'altra parte è importante evitare però di rimproverare in maniera sbagliata, in maniera distruttiva, in maniera che possa portare più danni che fatti positivi. Ci sarebbe un'altra storia con il re Salomone, che sua madre l'ha molto rimproverato un giorno, quando lui aveva costruito il santuario. Il re Salomone in tutta la sua vita non aveva mai bevuto vino, ma solo il giorno che lui costruisce il santuario, talmente felice, lui si ubriaca, beve vino, e il giorno dopo lui non riesce a alzarsi, non svegliarsi, e si alza alle 10-11 di mattina e sua madre furiosa va a svegliarlo e lo rimprovera e poi lo frusta e lo rimprovera ancora e lui accetta e ammette le sue colpe per aver bevuto del vino. Lui non aveva vizi, ma solo quella volta l'ha bevuto perché era talmente felice. E da qua sua madre gli dice, guai, guarda che il vino è pericoloso, i vizi sono pericolosi, ti possono rovinare la salute. E così Shlomo Amela si pente di questo errore e accetta il rimprovero di sua madre. Non vi racconto tutti i dettagli di questa storia, ma in breve di nuovo vediamo quanto sia importante quanto l'improvvero possa aiutare le persone a cambiare, a rettificarsi, ma quando il rimprovero deve nascere da un sentimento di amore e deve essere fatto secondo determinati parametri che siano costruttivi, allora il rimprovero è positivo e dà tanti frutti positivi. Ricordiamoci sempre che il rimprovero è stato la causa della distruzione del santuario e del lutto in cui non ci troviamo in queste settimane, 3 settimane. Per cui impariamo ad accettare il rimprovero altrui, impariamo a cambiare, impariamo a avere un buon orecchio, perché è molto molto importante, tutto nasce saper ascoltare. Gran parte delle persone non sanno ascoltare e appena qualcuno gli dice qualcosa, subito vanno in difesa, subito si chiudono le orecchie. Invece impariamo a ascoltare, impariamo a riflettere, impariamo a applicare quello che abbiamo sentito. Guardate come Jonah, il grande profeta Giona, va a rimproverare una città intera di Tarshish, che non erano ebrei. Appena lui rimprovera loro, cambiano il loro cammino, il loro comportamento e si pentono. A maggior ragione deve imparare quanto ogni persona, quando vi riceve una critica, di ascoltare la critica, di imparare dalla critica, di applicare questa critica, in modo che potrà essere costruttivo, in modo che potrà arrivare a una buona conclusione, a una buona, diciamo, rettificazione del suo comportamento. Speriamo che accettando le nostre critiche riusciremo, cioè potremo essere più ricettivi, avere più orecchio, di ascoltare, di imparare, di cambiare. E sicuramente quando noi cambieremo il nostro atteggiamento e saremo più uniti, saremo più ricettivi, sicuramente potremo togliere la causa che ha portato alla distruzione del santuario, ovvero la mancanza di rispetto l'un l'altro e di ascoltare la critica, e così potremo meritare la ricostruzione del Beit HaMikdash che è stato distrutto in questi giorni, il terzo Beit HaMikdash che verrà presto ricostruito, eterno per sempre. Beit HaMikdash senza limiti, che presto vedremo nei nostri giorni, bimera bimeno, amen.